Benvenuti a Conversazioni 4.0, podcast della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi. I temi di attualità nel mondo delle imprese raccontati dai protagonisti.
Buongiorno, buongiorno e bentornati con una nuova puntata delle nostre Conversazioni 4.0. Oggi parliamo di un tema classico di economia, scenari e previsioni e lo facciamo con un grande economista. È qui con noi Gregorio De Felice, capo economista di Intesa San Paolo. Buongiorno e grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora Gregorio, partiamo dallo scenario attuale che abbiamo adesso a livello macro europeo per poi stringerci un po' di più sui nostri territori. Che cosa ci puoi dire, anche perché è imminente nei prossimi giorni la riunione della BCE? Ad oggi che cosa ci si aspetta?
Allora, abbiamo una fase di crescita modesta nell'Europa, però al tempo stesso dobbiamo anche dire che abbiamo evitato una recessione nonostante il forte rialzo dei tassi di interesse della BCE. E probabilmente dai dati che vediamo stiamo toccando il fondo per avere un 2024 che in corso d'anno recupera rispetto a questa fase di stagnazione, preludio per un 2025 più positivo. Ci sono vari fattori di sostegno: il fatto che i bilanci delle famiglie europee siano più solidi rispetto al passato, che ci sia un minor indebitamento in percentuale del reddito delle famiglie dal 2006, e questo controllo dell'inflazione in qualche modo protegge la capacità di spesa delle famiglie. In questo quadro l'Italia è un best performer, paradossalmente. Per tanti anni abbiamo avuto una crescita inferiore a quella di altri paesi europei. Se guardiamo il periodo dal 19 pre-pandemia al 23, la crescita italiana accumulata è del 3,6%, quella spagnola del 2,9%, quella francese dell'1,8%, quella tedesca è pari sostanzialmente a zero. Quindi è interessante andare poi ad analizzare quali sono le ragioni di questa performance. Le banche centrali, mi chiedevi all'inizio della domanda, credo siamo di fronte all'ultimo miglio, ormai è una questione di capire quando abbasseranno i tassi, non ci sono più grossi rischi di inflazione, la nostra previsione è per un primo ribasso dei tassi nel giugno di quest'anno. Potrebbe essere anche anticipato a marzo, però lo scenario centrale è per un taglio a giugno.
Senti, ma a livello europeo come vedi un po' i paesi anche a fronte, anche se non è proprio, insomma, anche a livello un po' di geopolitica, le spese per la difesa, il rischio di industrializzazione che dice Draghi, come vedi un po' l'Europa tu?
Allora, l'Europa, io temo che abbia dei grossi rischi davanti, l'invecchiamento della popolazione, la difesa comune, la transizione energetica, quella climatica. Come ha detto Mario Draghi, tutte queste grandi macro sfide richiedono forti finanziamenti che non potranno essere soltanto pubblici, dovranno essere anche privati. Ad oggi l'Europa si occupa molto del tema del controllo della finanza pubblica. Abbiamo riformato il patto di stabilità e crescita. Forse dobbiamo pensare a una Next Generation EU, quindi a un programma finalizzato centralmente e poi affidato agli Stati membri per risolvere questi ritardi. Qual è il rischio? Di rimanere indietro nella competizione internazionale. Faccio un solo esempio per tutti, quello del gap tecnologico. Oggi siamo molto indietro non solo rispetto agli Stati Uniti, cosa ovvia, ma anche nei confronti della Cina, cosa meno ovvia, e rischiamo di trovarci tra i due blocchi, nel mezzo di due blocchi, con poche cose da dire. Questo sarebbe un grave problema per 450 milioni di cittadini europei.
Ma a livello di previsioni, per quanto se ne possano fare, che cosa prevedi?
Allora, quest'anno sarà un anno un po' interlocutorio con un primo semestre di crescita modesta. Questo vale sia per l'Italia che per l'Europa. Vediamo un miglioramento nella seconda parte dell'anno grazie a una ripresa del reddito disponibile delle famiglie. Che cos'è il reddito disponibile e quanto ci rimane in tasca una volta pagate le tasse e ricevuti contributi da parte dello Stato, una crescita, seppur lieve, dei salari in presenza di una riduzione importante dell'inflazione. Avevamo l'inflazione al 10-11% un anno fa. Questo può garantire maggiore capacità di spesa, una ripresa dei consumi. L'altro elemento importante è la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo è un tema molto italiano. Dobbiamo riprendere a investire e il PNRR può dare il là per una fase positiva del ciclo degli investimenti. Ciclo degli investimenti che vuol dire maggiore crescita potenziale e quindi rafforzamento del nostro sistema produttivo.
Ok, invece come scenario un po' più territoriale, la Lombardia come va e come andrà secondo te?
Beh, un aspetto importante è guardare come hanno reagito le imprese, quelle italiane, ma prima ancora quelle lombarde, alla crisi energetica,
Al
alla
post-Covid
difficoltà,
anche.
al post-Covid, ovviamente, eccetera. Io vedo tre aspetti. Il primo è che le imprese lombarde hanno mostrato una ricerca costante di una maggiore efficienza energetica. Questa è una strategia tutta italiana, ma con le imprese lombarde in anticipo rispetto ad altre. Quindi hanno puntato con decisione su nuovi investimenti per efficientare i processi e anche per avere autoproduzione di energia. Questo è un primo punto. L'altro, visto i colli di bottiglia, le imprese della nostra regione hanno fatto grandi sforzi per diversificare i propri approvvigionamenti, puntando a fornitori sempre più vicini, in molti casi anche italiani. E terzo aspetto, la grande diversificazione dei mercati di sbocco. Quindi non mettendo, come si usa dire in inglese, tutte le uova nello stesso paniere, ma diversificando il rischio. Ecco, questo sono alcuni risultati che emergono da una nostra indagine che facciamo periodicamente, come Intesa San Paolo, con i nostri gestori sul territorio, che danno risposte per circa 117.000 imprese attive proprio in Lombardia. Quindi è il feeling delle nostre persone, dei nostri colleghi sul territorio.
Abbiamo parlato di post-Covid e le nostre appunto PMI hanno avuto dato una gran prova di buona resilienza. Si parlava tanto, poi si diceva che la globalizzazione sarebbe morta. Se ne parlava fino anche qualche mese fa che era diversa, stava prendendo una nuova forma, non poteva morire, però era completamente diversa. Adesso con gli scenari delle guerre nuove. Del Mar Rosso che è bloccato, quindi tutto il problema della logistica mondiale, eccetera, nessuno più osa dire niente. Ma secondo te, la globalizzazione a che punto è?
Ma io penso che la globalizzazione non sia terminata, si sta modificando e si sta modificando sulla base dei cambiamenti che abbiamo nello scacchiere geopolitico. Alcuni paesi sono diventati a forte rischio e quindi le imprese, anche quelle lombarde, ovviamente cercano di evitare questi rischi. Quindi si preferisce spendere qualcosa in più, pur di avere la sicurezza delle forniture, degli approvvigionamenti. Quindi questa è un po' una modifica importante alla globalizzazione, dove per l'Italia nei confronti della Germania avere meno Cina nella lunga catena, di fornitura al momento è un grande vantaggio. La Germania non cresce, noi non cresciamo tantissimo, ma qualcosa meglio di loro riusciamo a farla.
C'è spazio per crescere e l'export, nonostante tutto, sta andando bene.
Sì, l'export vede un calo del commercio internazionale, cioè il commercio internazionale è stagnante per via del rallentamento economico provocato dalle politiche monetarie. Ciononostante la quota di mercato del nostro export, dell'export italiano, rimane invariata. La Germania perde quote di mercato 1,2 negli ultimi 10 anni, la Francia 0,6, noi le teniamo invariate. Nello specifico della Lombardia, nei primi 9 mesi del 23, il progresso è stato pari a un più 1,6%, con punte però del 9% per la provincia di Monza e Brianza e intorno al 5% per Milano e Bergamo. Milano, qualche settore in evidenza rispetto agli altri, soprattutto la meccanica, l'elettronica, la moda, nella provincia di Monza e Brianza, spiccano i risultati della farmaceutica, dell'elettronica, della cosmetica e così via. A Bergamo, meccanica, ancora cosmetica e agroalimentare.
E quindi le nostre PMI, secondo te, come le vedi? Tutto sommato, non poi così male, le nostre PMI si devono districare appunto in mille problemi, ogni giorno lo scenario cambia, i mercati sono sempre più difficili e competitivi. Qual è il tuo
Ma
punto di
allora,
vista?
dal punto di vista finanziario, parlo di quello perché io, lavorando per una banca, è il punto più di contatto. Abbiamo un rafforzamento patrimoniale delle nostre imprese che hanno aumentato la quota di patrimonio netto, rispetto al passivo. Questo vale un po' per tutta Italia, ma in Lombardia, ancora di più. E questo ha ridotto il nostro gap, diciamo, la nostra distanza rispetto ai principali competitor europei. Quindi, dal punto di vista finanziario, abbiamo imprese meno sottocapitalizzate rispetto a tempo fa. E poi, sai cosa, Silvia? Ci stiamo specializzando sempre di più in prodotti fortemente tecnologici, con alto potenziale di crescita. Pensiamo al settore d'alta tecnologia, ai servizi avanzati. Ecco, la base produttiva forse non è più larga, ma è più specializzata in prodotti che vedono una domanda più forte, quindi con una possibilità anche di traslare l'incremento dei costi energetici sui prezzi finali.
Un'ottima notizia, assolutamente, anche perché invece il lusso, secondo te, stiamo perdendo un po' qualche punto a livello mondiale?
Ma il lusso vede una fase un po' critica perché a livello mondiale c'è meno domanda di questi prodotti. Però, ripeto, la quota italiana non è in calo, abbiamo una forte concorrenza dei francesi, credo che assisteremo a una fase di ristrutturazione nel settore della moda, probabilmente con ulteriori accorpamenti, dove mi auguro che diciamo, l'impresa madre sia rimanga italiana e non diventi francese, come abbiamo visto in altri casi.
Nelle ultime acquisizioni anche recenti qui a Milano. Bene, Gregorio, grazie di essere stato con noi e
Grazie
alla
a
prossima
voi,
puntata.
grazie mille, buona giornata a tutti.